No, nella scheda era citato anche la questione evidentemente annosa degli sponsor, le questioni ovviamente economiche sempre più legate, sempre più determinanti per quanto riguarda le vicende sportive del calcio. Ebbene, sul una rivista che è tutt'altro che sportiva, tutt'altro che di calcio, che è l'IMES, cioè la rivista diretta da Lucio Caracciolo, che si occupa di geopolitica, è stato pubblicato, e dovrebbe essere tuttora in edicola, un numero dedicato appunto al calcio, dal titolo La palla non è rotonda, e all'interno del quale abbiamo trovato degli spunti molto interessanti. Uno di questi è opera di Giovanni Armillotta, che è uno storico, uno studioso che si occupa per varie riviste, tra cui Affari Esteri, Nuova Storia Contemporanea, Osservatore Romano, di questioni legate appunto anche a queste. E per quanto riguarda la cosiddetta dittatura degli sponsor, ci ha fornito delle riflessioni abbastanza interessanti e lucide per quanto riguarda un'analisi di come il calcio sia controllato sempre più, se non addirittura completamente, dalle grandi aziende. Allora lo abbiamo intervistato, Giovanni Armillotta.
Osservando l'andamento degli scorsi europei di calcio 2004, vediamo come l'Adidas si è imposta in un poker di assoluto prestigio. Ha vinto i campionati europei con la Grecia, la partita inaugurale è stata Portogallo-Grecia, la partita finale è stata Grecia-Portogallo. L'Adidas ha conquistato gli europei, poi ha imposto il suo pallone rotero. La casacca degli arbitri era Adidas. L'arbitro che ha diretto la finale era tedesco. L'Adidas è tedesca. Se noi analizziamo quelle tabelle che ho trascritto su questo mio articolo, albi d'oro degli europei e dei mondiali, vediamo come la permeanza della ditta a partire dagli anni 80 è fondamentale. Vediamo l'Adidas vincere 3 volte consecutivi i campionati europei, poi aggiudicarsi i mondiali nel 74, nel 78 e nel 98. La Nike ha vinto i mondiali nel 2002. Però il contratto con il Brasile scadrà alla vigilia del mondiale del 2006, ossia del prossimo anno. Inoltre, alle Olimpiadi dello scorso 2004, l'Argentina ha vinto la medaglia d'oro. L'Argentina è Adidas. Se noi andiamo alle semifinali Argentina-Italia, al 53esimo, naturalmente l'ottavo del secondo tempo, all'Italia non è stato concesso un rigore clamoroso. O meglio, non è che non è stato concesso all'Italia, non è stato concesso alla Puma, la ditta che sponsorizza l'Italia, per far sì che l'1-0, poi trasformatosi in 3-0 a favore dell'Adidas e non dell'Argentina, fosse poi asseverato nella finale contro il Paraguay, se non erro. Ecco, lo sponsor è fondamentale, perché se noi guardassimo queste tabelle, vedessimo una certa distribuzione regolare o anche plurinominativa delle ditte che hanno vinto gli ultimi campionati mondiali europei, diremmo vabbè, tanto una squadra deve per forza avere lo sponsor. Ma quando vediamo una regolarità percettibilissima, specialmente gli europei, ci cominciamo a fare delle domande. La Puma non ha vinto nulla negli ultimi 31 anni, perché io parto dal 1974, perché prima del 74 gli sponsor servivano soltanto così a fornire delle scarpette che a quel tempo non meritavano i primissimi piani di oggi a livello televisivo. Ecco, la Puma, stranamente, che sponsorizza l'Italia, non è una ditta vincente.
Ecco, e qui è toccato il tasto appunto dell'Italia. L'Italia, dal punto di vista degli sponsor, come si pone?
Si pone in maniera assolutamente non vincente. In poche parole è questo: l'Italia non riesce ad assicurarsi una ditta vincente. L'ultima volta che l'Italia ha vinto un titolo nel 1982 mondiali era sponsorizzata da una ditta francese.
Ecco, ma paradossalmente ora verrebbe quasi da chiedersi, allora se l'Italia stipulasse un contratto con l'Adidas potrebbe vincere i prossimi mondiali?
Beh, allora io capovolgerei la domanda. Le conviene all'Adidas chiedere all'Italia, non l'Italia chiedere all'Adidas un contratto?
Ecco, questo rapporto di causa-effetto tra, diciamo, il calcio giocato, sì, e il calcio comprato, venduto. Tu, diciamo, nelle conclusioni del tuo articolo dicevi addirittura che, insomma, i giocatori sono semplicemente degli attori che recitano una sceneggiatura e tutto è già deciso a monte.
Ma certamente, cioè, i risultati clamorosi di una volta, l'ultimo è quello riguardante la Danimarca, che vinse i campionati europei nel 1992. Quello era un tempo di interregno, perché il muro di Berlino era crollato nel 89, l'Unione Sovietica si era sciolta il 25 dicembre 91 e non ancora si erano stabilizzate le nuove spartizioni. È venuta fuori questa Danimarca con quel bel gioco di quei tempi che nessuno vuole più. Nella storia delle relazioni internazionali, nella storia, le coincidenze non esistono. Le coincidenze non esistono affatto. La Danimarca vince nel 92, un anno prima erano successi quegli eventi che ti avevo detto prima. Poi da quando sempre l'Unione Sovietica è venuta a mancare come asse di equilibrio nei rapporti tra Est e Ovest, noi abbiamo il Brasile 3 volte in finale mondiali. Tra la seconda metà degli anni 70, l'inizio degli 80, lo sponsor non è ancora definitivo, definisce i parametri. Lo sponsor diventa forte con l'unipolarismo a livello di relazioni internazionali, con una sola potenza, che anche se gli Stati Uniti non hanno mai contato nulla a livello calcistico, però lo scontro ai vertici era fra Est e Ovest. Nel momento stesso che l'Est non c'è più, con la sua forza diciamo così, dissuasiva, si è avuta una liberazione di forze economiche economico-commerciali che stanno decidendo le sorti del calcio mondiale.
Questo discorso può essere in qualche modo rapportato anche per quanto riguarda le squadre di club?
Beh sì, perché dal 2002 sta succedendo la novella dell'estate. Estate, tribunali, consiglio di Stato, eccetera, eccetera. Io ti cito attualmente alcuni dati che faranno riflettere gli ascoltatori. In Serie A nel 2003 si sono avuti 1.900 milioni di euro di debito. Nel 2004 abbiamo migliorato perché sono 1.500 milioni di euro di debito loro. Ora il problema qual è? Il problema è che 583 milioni di euro sono destinati a 579 giocatori di Serie A che guadagnano mediamente oltre 1 milione di euro a testa. Allora l'uomo della strada cosa pensa? Dice vabbè, ci saranno le introiti, gli spettatori, le entrate degli spettatori. Le entrate degli spettatori corrispondono soltanto a 165 milioni di euro. Attenzione, io sto parlando solo della Serie A, perché in Serie B c'è peggio la questione, anche a livelli minimi. Ora, la questione dei diritti televisivi. I diritti televisivi assicurano introiti adeguati alle spese solo a poche squadre. Allora la domanda che io mi faccio è questa. Questo passivo chi lo colma? Allora queste piccole squadre, fra virgolette piccole, che ogni tanto pagano giuridicamente con l'allontanamento, la retrocessione, sono poche. Ci sono i romantici che dicono che sono i presidenti a rimetterci, ma la storia economica ci insegna che quando un'impresa privata va in passivo, chiude. Se queste imprese non chiudono, ogni tanto qualche piccola squadra fallisce, allora chi è che rimette in pari queste squadre? È questa la grande domanda che bisognerebbe...
Quindi il futuro del calcio sarà la morte dal tuo punto di vista?
Il futuro del calcio, diciamo, non necessariamente deve essere la morte. Diciamo, il futuro sportivo del calcio può essere la morte. Ma il futuro economico del calcio può continuare a essere quello che è. E il prossimo anno ci saranno nuovi casi di squadre che vengono promosse però non hanno i soldi e vengono retrocesse, oppure squadre che hanno i soldi, che non hanno nemmeno soldi e sono piene di debiti, però restano lì. Io non voglio fare nomi perché magari ci sarà qualche tifoso di quella squadra che ascolta, magari mi maledice anche, però ci sono stati casi in Serie A quest'anno di squadre che dovevano retrocedere, non sono retrocesse.
Insomma, un mare di quattrini, come avete sentito, la fondamentale importanza, lo strapotere degli sponsor, parlavamo prima di tribunali, ma insomma, che calcio è e soprattutto che calcio si apprestano a vedere, a godere, a fruire i tifosi?